qualche diciamo qui per cercare di riflettere su questa esortazione di Papa Amoris Laetitia. Quanto mai è importante avere qui Teologo Andrea Grillo, penso che possa essere per noi quanto mai prezioso per cercare di capire che cosa contiene questo documento e andare un invito a leggerlo o a rileggerlo. Mi sembra che come tutti i documenti della Chiesa non c'è una grossa parte biblica iniziale, ma è tutto intriso da un atteggiamento, penso, nuovo, ma quello dell'umanità. Il Papa non vuole assolutamente giudicare le situazioni particolari. Questo è molto bello. Guardate, due giorni prima che uscisse questo documento ho avuto la fortuna con qualcuno di presente di essere appunto in piazza San Pietro. Il Santo Padre personalmente mi aveva detto di sottolineare soprattutto quelle tre parole che ci sono nel capitolo ottavo, cioè quello dell'ascolto, quello dell'accoglienza, ma soprattutto dell'integrazione. Che cosa vuol dire questo per le nostre realtà ecclesiali? Lo dobbiamo studiare insieme. Penso proprio che il contributo di questa sera possa aprire anche una riflessione che tutti noi siamo chiamati a fare nelle nostre realtà, nelle parrocchie e nei vari gruppi. Grazie veramente di cuore.
Grazie. Amoris Laetitia, il testo che andremo a commentare questa sera, affonda le sue radici in una risposta che Papa Francesco diede sull'aereo di ritorno dalla giornata mondiale della gioventù in Brasile il 28 di luglio del 2013, quando un giornalista gli chiedeva: Padre Santo, lei anche in questo viaggio ha parlato più volte di misericordia. A proposito dell'accesso ai sacramenti dei divorziati risposati, c'è la possibilità che cambi qualcosa nella disciplina della Chiesa? E il Papa sull'aereo rispose: questo è un tema che si chiede sempre. La misericordia è più grande di quel caso che lei pone. È mamma la Chiesa e deve andare sulla strada della misericordia e trovare una strada per tutti. Con riferimento al problema della comunione delle persone in seconda unione, conclude il Papa, io credo che questo sia necessario guardarlo nella totalità della pastorale matrimoniale. Ecco allora che per rispondere a una domanda particolare, il Papa già quella volta invitava ad allargare lo sguardo, ad abbracciare la famiglia nel suo insieme. Ma perché farlo? Perché ritornare ancora una volta a parlare di amore, di matrimonio, di famiglia? La lunga tradizione cattolica, specialmente dopo Giovanni Paolo II, dopo Familiaris Consortio, non aveva già detto tutto il necessario? Non si trova già lì una risposta ai nostri problemi? Ecco, scriveva a proposito nel novembre del 2013 il cardinale ondorudenio Maria Daga, credo si dica così, ho chiesto al Papa perché un nuovo sinodo sulla famiglia e il Papa mi ha risposto. La famiglia di allora, quello che accadeva 30 anni fa, oggi per la maggior parte delle persone non c'è quasi più. Abbiamo separazioni, famiglie allargate, molte persone che crescono da sole i figli, maternità in affitto, matrimoni senza figli, senza dimenticare le unioni delle persone dello stesso sesso. Nel 1980 queste cose non erano nemmeno all'orizzonte. Tutto questo richiede risposte per il mondo di oggi, continua il cardinale, e non basta dire per questo abbiamo la dottrina. Ovviamente la dottrina tradizionale verrà mantenuta, ma ci sono sfide pastorali adatte ai tempi alle quali non si può rispondere con l'autoritarismo e il moralismo perché questa non è nuova evangelizzazione. Ecco allora il Concistoro del 2014, i due round di questionari diffusi in ogni diocesi del mondo, compresa Fossano, ricordiamo la serata con Monsignor Cavallotto e quella successiva cura dell'ufficio di pastorale familiare, il sinodo straordinario dell'ottobre 14, quello ordinario dello scorso autunno, fino al 19 di marzo, quando è stata firmata l'esortazione Amoris Laetitia, e l'8 di aprile la sua pubblicazione. come dovrebbe essere evidente, perché ancora oggi guardando gli organi di stampa non è così evidente, Amoris Laetitia non è un gesto solitario del Papa, ma è un testo dove per davvero la Chiesa Cattolica esprime ciò che le sta a cuore a proposito di amore, matrimonio e famiglia. È frutto di un lungo itinerario che nel suo percorso ha conosciuto la vivacità di un dibattito franco tra i vescovi, un confronto serrato, come abbiamo sentito, sia dentro che fuori l'aula, e che ha corso il rischio di focalizzarsi su una sola questione, come sappiamo, non soltanto a causa dei media, ma di alcuni stessi padri sinodali, quali a più riprese, intervistati attraverso articoli, pubblicazioni di libri, conferenze, mettevano in campo in maniera quasi ossessiva il tema spinoso della comunione ai divorziati e risposati, quasi fosse l'unico argomento. Come abbiamo visto leggendo il testo, Amoris Laetitia non vuole dare la comunione a una categoria particolare di coppie, piuttosto tutte le vuole mettere in comunione, offrendo alla comunità cristiana, come ascolteremo questa sera, le direttrici di una rinnovata azione pastorale volta a sostenere ogni coppia e ad accompagnare ogni famiglia, come scritto al 135, verso un meglio che le sta davanti, comprese le persone che dopo i naufragi di un matrimonio ora sono separate o divorziate sole. Nello stesso tempo però il testo pare mettere in gioco qualcosa come una forma rinnovata di Chiesa che Papa Francesco sogna, verso la quale chiede di incamminarsi. Un passo in più da fare che si pone sulla scia del convegno ecclesiale di Firenze del novembre scorso. Una sfida che si tratta di raccogliere e che, senza farci prendere dalla fretta, anche noi, come diocesi, come comunità cristiana, da questa sera vogliamo iniziare a considerare. La diocesi di Fossano, l'associazione culturale Latrio dei Gentili, il progetto Ornello Perduto, in collaborazione con l'ufficio di pastorale familiare, hanno chiesto al professore Andrea Grillo, docente di teologia dei sacramenti presso il Pontificio Ateneo Sant'Anselmo di Roma e di liturgia presso l'abbazia di Santa Giustina Padova, di essere aiutati ad esplorare gli orizzonti che Amoris Laetitia dischiude. Le cose nuove di Amoris Laetitia, come lui stesso le chiama nella recente pubblicazione di Cittadella, che con la quale ha calato un po' il poker su questi argomenti, perché anche appunto fa parte di una collana di altri 3, 3+1, 4, di trovare tutti al fondo sui tavoli, tutte pubblicazioni sue attorno al sinodo straordinario di un anno fa e al sinodo ordinario, davvero delle perle. Al professore Grillo abbiamo chiesto di mettere in luce gli elementi di raccordo col magistero precedente e nello stesso tempo i passi oltre, cioè i compiti che spettano d'ora in poi a coloro che svolgono una testimonianza ecclesiale a favore della famiglia, per non lasciare a Amoris Laetitia lettera morta, un testo che invece vuole aprire ad una vita all'altezza del Vangelo. Lo ringraziamo per essere con noi, lasciamo la parola, un'ora buona, per poi dare un po' di spazio a domande da parte vostra, come al solito, precise e puntuali. Grazie davvero.
Grazie a tutti per questa serata, per questa occasione. Io sono legato agli amici che mi hanno invitato, conosco anche le vostre esperienze, le vostre attività, le vostre creatività anche in campo familiare, nell'accompagnare i soggetti felici e quelli infelici, e credo di poter inserire il mio discorso bene dentro il vostro percorso, mettendovi davanti una serie di elementi che credo debbano essere considerati per apprezzare fino in fondo un documento che nasce su una domanda di comprensione delle nuove sfide che la famiglia subisce, ma soprattutto che la famiglia lancia alla Chiesa. Una delle cose che abbiamo imparato in questo doppio sinodo e anche in Amoris Laetitia è una cosa che non è del tutto nuova, già Francesco Sorcio ce l'ha ripetuta, avendola appresa dal Concilio Vaticano II, cioè entrare in una considerazione della famiglia come soggetto. Questa è una parola che diciamo ormai da 50 anni, ma in Amoris Laetitia è chiarissimo che da un lato la Chiesa ammaestra la famiglia, ma dall'altro la famiglia ammaestra la Chiesa. C'è un'autorità della famiglia che deve essere riconosciuta. Questo è il primo punto. E vedete, se capiamo questa prima cosa, che viene da una lunga storia, che è la storia per cui a un certo punto nella storia della Chiesa il tema non è più matrimonio, ma è famiglia. La famiglia entra come tema di sollecitudine pastorale più o meno durante il periodo in cui il lavoro diventa sollecitudine pastorale. La condizione di emarginazione dei soggetti nella città. Non dimentichiamo che tutto quello che oggi cominciamo ad applicare alla famiglia comincia come coscienza di un mondo segnato dalla tarda modernità. Intorno alla metà dell'Ottocento ci sono grandi rivolgimenti in Europa, che sono appunto rivolgimenti che cambiano le forme di vita elementare. Questo cambia il modo di vivere la famiglia. La famiglia entra, la famiglia classica entra in crisi, mettiamo l'Ottocento, non la preghiera, non 68, non il Vaticano II, ma 1850. Prima in Inghilterra, poi pian piano in tutta Europa, non si vive più come prima. Perché si produce l'industria, l'industria ha un ciclo continuo. Questo cambia i tempi e gli spazi delle famiglie e questo mette in crisi. Già a metà dell'Ottocento nascono tutti gli ordini religiosi dedicati alla Sacra Famiglia, nascono lì, perché i bambini nessuno li tiene più, perché le donne sono abbandonate, perché gli uomini lavorano tutto il giorno, come non succedeva prima. Quindi questa, che è una crisi comunitaria, sociale, sociologica, economica, comincia a metà dell'Ottocento e la Chiesa lentamente la integra. Ma la integra sul livello, come dire, di carità, sul livello della sollecitudine, si costruiscono asili, si costruiscono scuole, per venire incontro ai problemi della famiglia. Ma abbiamo ritardato moltissimo un pensiero adeguato a pensare il matrimonio e l'amore. Su questo siamo rimasti terribilmente indietro. Oggi continuiamo a usare i concetti di metà Ottocento. E Amoris Laetitia, che è il primo documento che da un certo punto di vista apre su un nuovo modo di intendere il rapporto sentimentale, l'istituzione del legame, sono pensati in un modo diverso in Amoris Laetitia, non rivoluzionario, ma le priorità non sono più quelle di prima. È questo che ci sconvolge. Io cercherò questa sera di parlare di questo, farvi capire che siamo all'inizio di un percorso che per certi versi era già iniziato con familiare sconsorzio, ma che con Amoris Laetitia, in modo pieno, la Chiesa prende atto che il suo rapporto con la famiglia si arricchisce di nuove forme di esperienza, nuovi linguaggi, nuove emozioni che bisogna integrare nel corpo della Chiesa. Per farlo vorrei lavorare, come dire, a due tempi, diciamo, due grandi, un film con due tempi. Primo tempo, vi presento il testo. E ve lo presento come un grande pranzo, di nozze, 10 portate, un antipasto, 3 primi, 2 secondi e 4 tra frutta e dolci. Come si fa un buon pranzo di nozze? C'è da mangiare, eh? Porte di nozze, non ci sono, ci si sposa per i figli secchi, che è questo? 325 capitoli, la narra, dunque, un testo corposo, che però se noi cominciamo a capirlo come un grande pranzo, sapete che la sequenza nel pranzo è più importante, se ti portassi tutto insieme, ma ce la fai. Ma cominci l'antipasto, primo, secondo primo, terzo primo, e si va, si mangia al 4-5 e pure, e alla fine, si sono fatte le nozze. Quindi, Amoris Laetitia ci propone all'inizio un antipasto succulento, sono solo 7 pranzi. È il pasto, è la portata più piccola, come spesso c'è un antipasto, il piatto non è molto pieno, ma le 7 cose che ci sono 7 numeri indimenticabili, dove è chiaro che in Amoris Laetitia non si parla solo di famiglia, non solo da noi, non solo di matrimonio, ma si parla del rapporto tra Chiesa e mondo. E vorrei leggervi dell'introduzione soprattutto il numero 2 e il numero 3, una piccola parte. Sentite come si comincia al numero 2. Si comincia dal cammino sinodale. Si fa memoria che non è il Papa che su iniziativa decide di introdurre la misericordia alla famiglia. No, è un cammino ecclesiale di cui il Papa tira le file, ma dice il Papa, il cammino sinodale ha permesso di porre sul tappeto la situazione delle famiglie nel mondo attuale, di allargare il nostro sguardo e di ravvivare la nostra consapevolezza sull'importanza del matrimonio e della famiglia. Al tempo stesso, sentite, la complessità delle tematiche proposte ci ha mostrato la necessità di continuare a approfondire con libertà alcune questioni dottrinali, morali, spirituali e pastorali. Al numero 2 il Papa ci dice che dobbiamo continuare. E questo è come dire. Un Papa se lo può permettere, questa è la vera profezia. Si comincia non chiedendo, aprendo il discorso e rimandando la libertà con cui i testimoni, ministri della Chiesa, padri, madri, nonni, figli, interpretano nella loro condizione il Vangelo e dunque sono capaci di formulare meglio, sul livello dottrinale, morale, spirituale e pastorale, gli avvisi della Chiesa, le prospettive, la lungimiranza ecclesiale. Qui abbiamo bisogno di inaugurare un percorso che è aperto e che ci chiede, lo vedremo da qui alla decima portata, che ci chiede strutturalmente di far parte del cammino. Se uno cerca in amore e sentizio una parola definitiva, non la trova. C'è una parola inaugurale su tutti i punti, sulle famiglie felici, sulle infelici, sui giovani, sull'educazione, sui vecchi, sulla morte e sulla nascita. Ci sono parole inaugurali che mettono in moto autorità locali. Infatti è la seconda parola pesante del Pasqua, pesante non perché non si digerisce, qualcuno non la digerisce, ma insomma è pesante nel senso di peso specifico. Dice il Papa numero 3, ricordando che il tempo è senza avere lo spazio, e questo lo vedremo è un filo rosso del discorso della prospettiva, che è già un principio che trovate là dopo, sì, che originariamente trovate nei Vangeli Gaudium, ed è uno dei principi a cui Papa Francesco è più legato. È una bella traduzione teorica del primato dell'itinerario da inaugurare rispetto al luogo da occupare. In Vangeli Gaudium Papa Francesco chiarisce che quando diciamo primato del tempo sullo spazio vuol dire che la Chiesa deve imparare, che è fatta per aprire itinerari, non per occupare spazi. Guardate che questo è un principio che viene tipicamente da un mondo europeo. Noi ci siamo abituati, siamo stati viziati da una Chiesa che ci occupa tutti gli spazi. Della vita, della morte, è tutto occupato dalla Chiesa. Chi viene dall'Argentina ha sviluppato un senso diverso, per cui la Chiesa c'è per aprire itinerari, non per bloccare. Vedrete che questo cambia il linguaggio ecclesiale. Noi veniamo da una tradizione morale. Io ho sentito un vescovo italiano, non sono per i presenti di oggetto, no? Un vescovo italiano in televisione, compreso YouTube, che dice come? Non si è mai visto. Se uno è stato di grazia, non è stato di peccato. Se non è stato di peccato, non può essere stato di grazia. Gli stati, se è acqua, non è ghiaccio, se è ghiaccio, non è acqua. Lo stato delle cose, delle persone, se le pensi così, sono ferme. Il Papa, ovviamente lo diceva, perché il Papa invece dice che chi è in stato di peccato può essere stato di grazia. Dice com'è. Quindi rivolge il mondo, lo capovolge. Se lo pensi in un itinerario, se tu pensi il divenire dei soggetti, accetti che ci sia un divenire dal peccato alla grazia, che non è con la bacchetta magica, perché Dio agisce immediatamente, non mai. E il percorso del peccato alla grazia è un percorso che per utilità, per le nobili ragioni per cui abbiamo bisogno di punti fermi, possiamo pensare come stati, ma stati non sono per nessuno. Nessuno è soltanto in stato di grazia e nessuno è soltanto in stato di peccato. Questo è il punto. Ma capite che il documento che analizziamo parla solo della famiglia, ma mette in gioco una competenza sulla tradizione che dobbiamo rinnovare. È detta quasi a passare, ma questo è uno dei principi fondamentali. Ricordando che il tempo è superiore allo spazio, desidero ribadire che non tutte le discussioni dottrinali, morali o passate, devono essere risolte con interventi del magistero. Anche questo. Un magistero che si spoglia dall'autorità, ci non si può visto. Il magistero per dire ci penso io, te lo dico io. Ma quando mai è stato così? Non ci siamo abituati a questo da 100 anni scarsi. Prima non era fatto così. Il magistero interveniva solo eccezionalmente. Per lo più la vita della verità del Vangelo era assicurata dai diversi livelli dell'autorità. Non bisogna chiedere al Papa se si possono fare fotografie quando si celebra l'Eucaristia. Chi chiede al Papa una cosa del genere? Chiede una stupidaggine, perché il Papa non fa il fotografo. Non è il Signore dei fotografi. Pensare che il Papa ti debba dire quale deve essere il colore delle scarpe, come devi mettere le luci, questa è la nostra povertà ecclesiale. Io vi ho fatto degli esempi ridicoli, ma il problema è che questa mentalità ci chiede anche oggi di dire, allora il Papa, l'ha detto o non l'ha detto che si può fare la comunione? L'ha detto nel testo o l'ha detto nella nota? Nella nota l'ha detto un discorso diretto o un discorso indiretto? Incomincia a fare queste domande perché pensi che il Papa ti debba autorizzare formalmente. Il Papa apre uno spazio in cui le autorità sono i vescovi, i parroci, i soggetti. I vescovi, i parroci e i soggetti che vivono in condizioni, perché anche loro hanno autorità. E anche questo ci sorprende, ma il Papa lo dice chiaramente. Il percorso del soggetto è parte dell'autorità della Chiesa. Vedete, in questo linguaggio chi lo vuol capire c'è una verità che il Papa mai soggettivista vuole. Quindi se uno parla di soggetto nel linguaggio ecclesiale direi di soggettività. No, pensare che nel mondo di oggi se non ti rapporti a soggetti tu non parli a nessuno. Hai un bel dire che ci sono le leggi oggettive. E guai che non ci fossero, ma da sole non risolvono le questioni. È il rapporto tra legge oggettiva e coscienza soggettiva il vero nuovo luogo di elaborazione di identità, di rapporto con la verità, di pastorale. E questo è molto scomodo. Molto scomodo. È molto più facile vivere nel mondo dove ci sono leggi oggettive e ci si sarà. Ma se tu pensi che il rapporto con la verità è la mediazione complessa tra legge oggettiva e coscienza soggettiva, questo apre luoghi di lavorazione straordinariamente ricchi ma altrettanto complicati. Siamo solo all'antipasto, i tre primi. Dunque, i tre primi vorrei trattarli rapidamente e vi faccio però fare una prima riflessione. Il primo dei tre primi è un discorso biblico che ha come titolo Alla luce della parola. E uno si aspetterebbe che alla luce della parola, in un testo che si chiama Amore Sentenza, sia il fondamento biblico del matrimonio cristiano. Questo, diciamo così, è il repertorio a cui siamo abituati. Per lo più, nella tradizione degli ultimi 200 anni, se si parla di matrimonio, si comincia dal punto di vista biblico. Papa Francesco non fa così. Trova a livello biblico il luogo della narrazione originaria di che cos'è l'amore. Non va a cercare la definizione, cerca la narrazione. E l'attacco di questo capitolo è, secondo me, un piccolo capolavoro letterario. Non dimenticatevi che i vescovi hanno parlato, le commissioni hanno scritto, ci sono fatti questionari, ma da tutto è stato elaborato in modo molto fine, molto lavorato bene, ma il Papa ci ha messo, diciamo così, il suo gusto letterario. Papa Francesco parla sempre letterariamente, anche quando sembra che faccia la battuta all'osteria, o la battuta, la barzelletta, in realtà letterariamente è sempre molto acuto. Questo attacco, sentite com'è, in persona, se lo leggete concentrati, sentite un tono impressionante. La Bibbia è popolata da famiglie, da generazioni, da storie d'amore e di crisi familiari, fin dalla prima pagina, dove entra in scena la famiglia di Adamo ed Eva con il suo carico di violenza, ma anche con la forza della vita che continua. Oh, questo è un attacco drammatico. Non sai già la soluzione prima di aver finito. A volte noi usiamo la Bibbia, poi la approfondiamo, ma è come se la telefonassimo. Qui si tratta di entrare in un racconto drammatico in cui già Adamo ed Eva, Abramo e Sara, vivono la loro relazione con tutte le gioie, con tutti i dolori, con tutta la visione e l'assenza di visione, con tutta la luce e con tutta la tenebra. Capite che questo è uno stile per parlare a tutti, per far sentire che tutti stanno nel testo biblico. Non c'è un testo biblico che esclude chi non è regolare, ma dice i più regolari sono stati già regolari loro. Hanno avuto logiche non lineari. Per questo, alla luce di questo primo capitolo, il secondo capitolo, che sarebbe il secondo dopo il primo, è la realtà esile della famiglia, scusate, della famiglia plurale. Questo secondo capitolo è di grande rilievo perché al suo interno c'è una lettura delle condizioni attuali, con tutte le luci e con tutte le luci. Ma io non vorrei che voi dimenticate che all'interno di questa lettura c'è qualcosa che è stato immediatamente notato, positivamente o negativamente, a seconda di come si è ispirata la lettura. Ci sono i numeri 35, 36 e 37, dove Francesco, con grande parresia, fa una autocritica del modo in cui la Chiesa ha trattato matrimonio, amore e famiglia, che è impressionante. E notate bene, qui è fondamentale riconoscere gli errori, prima di tutto per non rifarli, per non continuare in quegli errori. Ma secondo, solo riconoscendo gli errori si capisce in che cosa dovremmo integrare il nostro stile. Permettetemi di leggere soltanto due piccoli passaggi, che è abbastanza ampio, ma del numero 35. Dopo aver detto che la Chiesa difende matrimonio, famiglia, l'identità della società, dice certo, non ha senso fermarsi alla denuncia retorica dei mali attuali, come se con ciò potessimo cambiare qualcosa. Neppure serve pretendere di imporre norme con la forza dell'autorità. Ci è chiesto invece uno sforzo più responsabile. E per questo bisogna essere umili e realisti. Per riconoscere, sentite bene, che a volte il nostro modo di presentare la convinzione cristiana e il modo di trattare le persone, hanno aiutato a provocare ciò di cui oggi ci lamentiamo, perché è così. D'altra parte, spesso abbiamo presentato il matrimonio in modo tale che il suo fine unitivo, invito a crescere l'amore, mediare l'aiuto reciproco, sono rimasti morti. Ancora, altre volte abbiamo presentato un ideale teologico del matrimonio troppo astratto, quasi artificiosamente costruito, lontano dalla situazione concreta e dalle effettive possibilità delle famiglie così come sono. E questo vedremo è uno di filo rosso. La differenza tra una giusta presentazione del Vangelo del matrimonio e una sorta di autocritica o di conversione nel non idealizzare. Se Francesco dice, quando idealizzi, nell'idea ci metti anche l'aggressione. L'idealizzazione è l'idea più l'aggressività. E questo noi ce l'abbiamo nel DNA, senza la nostra colpa, non è che qui si stia parlando di colpa. Veniamo da una storia dell'Ottocento in poi, in cui il mondo moderno ci ha aggrediti, e noi abbiamo aggredito il mondo moderno. Come succede? Perché nelle dinamiche umane, a volte troppo umane, degli scontri della storia. Noi abbiamo elaborato il diritto matrimoniale canonico in quello scontro e abbiamo costruito il nostro diritto matrimoniale come un fortino inespugnabile. Dio ha pensato tutto, noi ci mettiamo soltanto il consenso. È perfetto. È inattaccabile. Soprattutto inattaccabile dal stato moderno che vorrebbe fare le leggi sul matrimonio, non può. Vi racconto questo dato autobiografico sopra le cose che succedono nella vita. Tu stai studiando queste cose, stai leggendo. Un amico mi regala un libro. Non è una cosa tanto originale, regalarmi un libro. Un piccolo libro. Il pacchetto era molto piccolo, lo apro, curioso. Era il Denzing, cioè il manualetto dei tutti bravi studiosi e studenti di teologia, ma nella versione originale 1854, prima edizione, non so se l'ha trovata, comprata sicuramente, come si fa mai per internet, ha trovato questa edizione, secondo me è stata fondata da qualche libreria di qualche tedesco di allora, qualche editata, o qualche libreria di monastero trafugata da qualcuno, non so, forse è frutto appunto delle secolarizzazioni, cioè, ma la cosa interessante è che l'ultimo documento di quella edizione, 1854, è un discorso di Pio IX del 52, in cui Pio IX dice lo Stato liberale non ha alcuna competenza sul matrimonio. Sul matrimonio l'unica abilità da fare leggi è la divina. E noi, 150 anni dopo, se non facciamo attenzione, continuiamo a pensare così. E se tu pensi così, non riesci a dare valore a niente che non sia quell'idea che sei fatta nell'Ottocento, per cui se un battezzato si sposa, con una battezzata, quel contratto è automaticamente sacramento. E se non è sacramento, non c'è nemmeno un contratto e dunque è concubinato. E noi abbiamo trattato da concubini, gli sposati, civilmente, sì, no, ma con gli altri consorzi. Che è il primo documento che cambia la storia, dice no, anche loro sono la Chiesa. E questo è ha infilato, diciamo così, un elemento, quasi un bastone tra le ruote, il perfetto sistema inventato nell'Ottocento, perfezionato nel 1900, col codice di vita canonico, che dal 17 anche nell'83 sostanzialmente sposa questa vita. Dio ha fatto tutto il matrimonio, l'uomo ci mette soltanto i consensi. Questa è una lettura che non appartiene alla tradizione, ce la siamo inventata nell'Ottocento per difenderci dal Stato moderno, ma da allora in poi il nostro popolo Stato moderno è cambiato. Pensate in Italia, già negli anni venti facevamo un accordo, che vuol dire che era già superata quella fase. Questo però vuol dire che a me non interessa la dinamica storica, diplomatica, politica, mi interessa che la teologia ha profondamente risentito di queste vicende e noi pensiamo con i concetti vecchi di 150 anni, per cui quando siamo in difficoltà nei confronti del matrimonio civile, noi lo pensiamo come un atto illegittimo, no, si tratta di un'altra logica. Allora, il gesto, diremo così, di stile che fa Papa Francesco è di tornare dal punto di vista dell'argomentazione a prima delle forme istituzionali del matrimonio. Sapete che la vicenda dell'Ottocento è quella che vi ho raccontato, ma l'inizio dell'istituzionalizzazione è il Concilio di Trento. Il Concilio di Trento, col decreto Canessi, dice che i battezzati quando si sposano lo fanno con forma canonica. La forma diventa fondamentale, una forma giuridica istituzionale. Fino allora non era così. La Chiesa benediceva un atto fatto civilmente. Questo noi non riusciamo nemmeno a pensarlo, ma è stato per 1500 anni la prassi comune a tutta la Chiesa. Quello che oggi impariamo è a passare dall'idea di forma canonica, con la quale abbiamo fatto non solo il diritto, ma la catechesi, la spiritualità, il modo di vita delle famiglie. L'abbiamo pensato così, con una sorta di sequestro da parte della Chiesa di tutti i livelli dell'esperienza. Oggi dobbiamo accettare che c'è un livello di fede, c'è un livello civile, c'è un livello naturale, che si intrecciano in modo complesso. E vedremo che, quando arriviamo appunto alla frutta del dolce, uno dei punti nuovi delle vere verità di un'omosia cristiana è precisamente questo, cioè onorare livelli diversi dell'esperienza che non si possono definire semplicemente a livello di legge oggettiva. La legge oggettiva resta come un punto di riferimento, e sbagliato pensare, come qualcuno ha scritto, che Papa Francesco voglia indebolire, diminuire la legge oggettiva. No, è stata guardata, salvo che non risolve, se non si incontra con la coscienza, col caso particolare. E questo incontro ha bisogno di accompagnamento, discernimento, integrazione. E questo livello nel quale scattano le parole che ha evocato il vescovo aprendo la serata, accompagnare, cioè la condizione di possibilità per poter discernere, e discernere che è la condizione di possibilità per poter integrare. Non ci sono automatismi, nessuno vanta un diritto, ma tutti stanno in un cammino. Questo è il punto. Arriviamo così al terzo dei primi, che è appunto lo sguardo rivolto a Gesù, la vocazione della famiglia, che è un passo molto raffinato di dottrina del matrimonio, dove però, ripetendo le grandi verità della storia cristiana, si mette una precisazione che è ai numeri 72-73, che è passata quasi inosservata, ma è decisiva per capire la mens. E cioè una sorta di abbassamento della pressione che abbiamo subito negli ultimi 30 anni e che viene in parte dalla famiglia del consorzio, che da questo punto di vista ragiona con un altro criterio. Certamente il Concilio Vaticano II ci ha permesso di avvicinare molto, e questa è una cosa estremamente positiva, l'umano e l'eucaristia. Il fatto stesso che per l'ultimo in Italia, in modo particolare, anche all'estero, ci si sposi dentro la celebrazione eucaristica, questo è uno dei frutti di questo percorso, di un riavvicinamento potente, non che prima non si facesse, ma prima ci si sposava e poi c'è la messa. Dopo il Concilio si è cominciato a fare la messa e dentro ci si sposa. Questo è come dire, inserire il matrimonio nell'intimità dell'Eucaristia. Il problema che però nasce è pretendere che ci sia una assoluta coerenza tra il mistero matrimoniale e il mistero eucaristico. Su questo il Papa è chiarissimo. Dice il numero 72 che è segno imperfetto. Il matrimonio è segno imperfetto, e nel 73 dice analogia imperfetta del rapporto di questa Chiesa. Questo è fondamentale. Perché questo crea lo spazio del discernimento, altrimenti non c'è discernimento. Se fosse segno perfetto ci sarebbero gli automatismi oggettivi, se non sarebbe in comunione matrimoniale non c'è comunione matrimoniale, e viceversa. Ci sarebbe l'interscambiabilità delle posizioni, che è quello che abbiamo fatto dire alla tradizione, dicendo c'è una situazione oggettiva di peccato e dunque. Francesco dice, attenzione, l'analogia è una legge imperfetta perché corrisponde e non corrisponde. E la non corrispondenza è lo spazio di una crescita ulteriore. Su questo, guardate, penso che dal punto di vista teologico è uno dei punti sui quali avremo da lavorare sicuramente, ma che mette in gioco gli automatismi di carattere pastorale, di carattere penitenziale, il modo di verificare il giudizio spesso si appoggiava su questa logica troppo semplice, troppo univoca, che ha una storia. Bene, nella storia della teologia questa cosa Santo Padre la dice con grande eleganza, come sempre fa. Dice: il primo dei sacramenti è l'Eucaristia, non c'è il più importante, però per ragione del segno il primo è matrimonio, perché è più esplicito che sia il rapporto Cristo-Chiesa nel rapporto uomo-donna. Però appunto questo discorso che fa Tommaso noi lo traduciamo in un'identità. Tommaso non dice così, dice che come segno, ma non come sacramento. Tanto è vero che Tommaso era allievo di Alberto Magno, che dal punto di vista del sacramento del matrimonio diceva un grande segno dal punto di vista della causa, gli effetti, sospendeva il giudizio. E Tommaso mantiene una grande cautela circa gli effetti del sacramento. Quindi io cercato di chiarire il terreno su cui Papa Francesco fonda una differenza tra matrimonio e Eucaristia, che gli fa dire segno imperfetto, analogia imperfetta del rapporto Cristo-Chiesa, creando uno spazio nel quale esercitare il discernimento delle condizioni dei soggetti. Così abbiamo finito i primi. I due secondi sono i due capitoli, diremo così, più corposi. Saltiamo, andiamo in ordine, perché sono il capitolo sesto e il capitolo ottavo, che sono i capitoli dedicati rispettivamente alle prospettive pastorali e alle accompagnamento, discernimento, integrazione delle felicità, delle fragilità. Dunque, sono i capitoli che hanno ricadute di carattere pastorale più cospicue e che hanno bisogno appunto di un'elaborazione in positivo e in negativo. Leggendo il capitolo sesto come la ricostruzione di una pastorale familiare che già esiste, che deve essere precisata nelle sue caratteristiche fondamentali, e aprire col capitolo ottavo una pastorale della famiglia, dove appunto l'obiettivo è di accompagnare, discernere, integrare i soggetti che vivono condizioni irregolari, cosiddette regolari, ha bisogno appunto di elaborare una tecnologia nuova sulla quale mi fermerò nella seconda parte. Restano dolce frutta, e qui ho lasciato, notate bene, capitoli corposi, che però sono capitoli che hanno una caratteristica a cui Papa Francesco ci richiama fin dalle prime righe, cioè Francesco dice una cosa che può sorprendere. Non è detto che questo libro, che è Amore e Letizia, non si debba leggere né tutto d'un colpo, ma neanche partire dall'inizio. Se non vuole parlare dal capitolo 4, se non vuole parlare dal sesto, se non vuole parlare dal terzo. E questo è vero, hanno i singoli capitoli una loro autonomia. In questo caso, quelli che ho chiamato forse dolce, hanno caratteristiche di esposizione, di stile molto peculiari. Il capitolo quarto, che è il primo di questi capitoli, diciamo così, della frutta, è il più grande, è un capitolo di meditazione sull'amore nel matrimonio. È un intero capitolo dedicato al tema dell'amore, che comincia una meravigliosa parafrasi e commentario del libro alla carità della Fondazione Corinzi. Udino la carità, riletto nella logica del matrimonio, e un matrimonio riletto alla luce della carità. Dunque, con questo gioco sapienziale, biblico sapienziale, con cui Paolo legge il matrimonio e il matrimonio legge Paolo. I titoli sono Parole dell'inno. Il nostro amore quotidiano è il titolo di questa parte. Pazienza, benevolenza, guarendo l'invidia, senza vantarsi e confiarsi, amabilità, distacco generoso, senza violenza interiore, perdono, rallegrarsi con gli altri, tutto scusa, ha fiducia, spera, tutto sopporta. È in qualche modo il contenuto letto, applicato alla vita matrimoniale. Ma dell'amore poi si dice crescere nella carità coniugale, si parla di amore appassionato, si tocca con grande finezza, con grande pazienza, tutto il tema delle emozioni d'amore. Un tema non assente la selezione, ma lungamente immaginato. Io non posso dimenticare la prima lezione del mio corso di diritto canonico sul matrimonio, cominciava con un professore che diceva, ricordate voi ragazzi, col sacramento del matrimonio l'amore non c'entra niente. E non è che fosse matto, era un canone che stava in sistema. Noi abbiamo costruito un sapere matrimoniale che escludeva la rilevanza dell'amore, delle emozioni, della passione, della dipendenza, della relazione. Tutto questo era secondo. E abbiamo strutturato un sapere ecclesiale basato su questi principi. Cambiarlo ha bisogno appunto dell'estro con cui un papa, un sinodo, due sinodi, entrano nel capire che se tu non affronti con tutta la competenza necessaria a questo livello, tu non parli di soggetti che si sono sposati per procura per secoli e oggi non sanno nemmeno più che cosa sia. Sposare una persona per una mensa, è un modo di matti, fino a 60-70 anni fa era abbastanza normale. Di conoscere la propria moglie e il proprio marito il giorno in cui si sposi. Quando si, apro la parentesi, quando si entra nel registro nostalgico, anche io sono magico, non so, anche io più giovane, di 20, 30 anni, una volta si diceva la famiglia, l'unità. Certo, ma qual era il prezzo? L'ultima delle zie, siccome era ricca, decideva quale delle nipoti studiasse. Questo era il prezzo della famiglia unità. La negazione dell'identità del soggetto giovane. Da quando i bambini hanno acquisito l'identità, non è che ci è andato indietro, prima del 900, anni 20-30, lentamente ci siamo resi conto che ogni bambino ha bisogno di essere scoperto nel suo talento, non subordinato alle logiche della zia ricca. Guardate che per secoli la musica la cantava la zia ricca, non bambino. Un mondo in cui marito e moglie sono autonomi finanziariamente, è un mondo in cui la fragilità del legame è molto più alta, ma la coscienza, la dignità dei soggetti, altrettanto, è molto più alta. Trovare le ragioni della comunione in un mondo così molto più complesso, ma non ci si sposa per necessità. Non si sta insieme per logiche economiche. Capite? Un mondo così è molto più complesso, ma con questo devi avere a che fare. Nel momento in cui il sentimento, l'amore, il fascino, la bellezza dell'altro diventa un elemento del matrimonio, i giochi non si fanno più come prima, e questo è il nostro mondo. Non tutto il mondo è così, Europa, Nord America, l'Africa, l'Asia hanno ancora logiche più antiche o diverse che vanno a lavorare, ma per il mondo che noi viviamo queste logiche nuove devono essere lavorate. Papa Francesco lo fa con grande coraggio, un intero capitolo dedicato a quel tema che il professore di diritto canonico 30 anni fa escludeva dalla rilevanza. Poi ci sono capitoli, come dire, più settoriali. L'amore che diventa fedele, che diventa fecondo, scusate. E diventare fecondo vuol dire accogliere una nuova vita o stare nei ritmi della famiglia. E qua c'è quella parte molto bella su essere figli, anziani, fratelli, un cuore grande. Come dire, si mette a tema i livelli di parentela elementare, padre di figli, figli di padri, fratelli. Non va dimenticato il grande capitolo 7, tutto dedicato all'educazione dei figli. È, come dire, un grande excursus sul fondamentale tema dell'educazione. Per finire, e chiudo tutto il primo tempo del film, l'ultimo capitolo, capitolo 9, spiritualità coniugale familiare si conclude con un registro spirituale nel quale appunto si recupera dati della tradizione, ma le si rilegge anche in modo estremamente nuovo, giocando appunto sulla spiritualità coniugale familiare, distinguendo i livelli della coppia e della famiglia. Allora, novità ve le ho già segnate, cerco adesso di organizzarle in modo un pochino più sistematico. Prima grande novità, il superamento faticoso, e la fatica si vede anche in oggi, dice, avendo 150 anni alle spalle di lettura istituzionale del matrimonio, superare il registro istituzionale, solo istituzionale, no? Nessuno può negare che il matrimonio, la famiglia, l'amore diventi e siano istituzioni, ma ridurre il discorso ecclesiale a livello istituzionale è una nostra carenza. Uscire dal registro solo istituzionale vuol dire uscire dal registro solo effettivo, e questo è il suo punto. Uscire da un registro in cui la parola chiave sarà protagonista. D'altra parte, ai preti, il matrimonio fino all'altro ieri è stato rigorosamente insegnato sempre da giuristi. Noi siamo i figli di una chiesa e quindi i preti, che poi diventano anche vescovi, quello che hanno sentito il matrimonio è al 90% leggi. Dunque, discorsi che certo tutti hanno anche soggetto, ma sempre dal punto di vista della logica positiva. Questa mentalità ci ha costretti ad affrontare le crisi, perché non è che la Chiesa si sia tappata gli occhi di fronte al fatto che la fragilità del matrimonio è cresciuta negli ultimi 50 anni, ma qual è l'unica risposta di cui siamo stati capaci? Mostrare che quel modellino che abbiamo costruito nell'Ottocento, Dio ha fatto tutto, l'uomo ci vede solo il consenso. Se per un consenso sarei visti, se tu lavori, altrimenti. Ma sei costretto a lavorare solo sui vizi del consenso originario. Questa che è la pratica della scoperta dell'unità, in realtà viene da un vizio di pensiero. Pensando al matrimonio solo così, è chiaro che l'unico rimedio vale a farlo passare attraverso i tribunali. Se ci pensiamo bene, quello che Francesco fa qua è una grande operazione ecclesiale con cui si riconosce che possiamo passare anche da un'altra strada. Notate, una strada che pensa al soggetto non solo staticamente all'inizio, perché quando tu pensi il consenso, lo pensi quel giorno lì, hai detto sì, ma volevi dire sì, qualcuno ti ha detto, dentro al cuore dicevi no, eri stato di mente, queste sono le domande, statiche, puntuali, la storia dei soggetti, non conta, non ha rilevanza. Come diamo rilevanza alla storia dei soggetti, alla coscienza dei soggetti? Passando per una vita pastorale, in cui discernere che cosa succede, che cosa è successo dopo. Uscendo da questo gioco perverso, in cui tutto è garantito da Dio, ma se io scopro che c'è il consenso, io gestisco tutto io. Questo è il punto. La cosa paradossale è che il modello ottocentesco, riletto oggi, è capace del peggior arbitrio. Allora, uscire da questo vuol dire non semplicemente riformare le cose dal punto di vista giuridico, ma vuol dire uscire dalla logica solo istituzionale. Per farlo bisogna trovare appunto un livello più antico di considerazione della realtà. E qui si cita San Tommaso, Letizia che passa chiave, e lo si cita perché in Tommaso siamo ancora in un mondo in cui non c'è rapporto tra Chiesa e Stato moderno. Tommaso vive un rapporto in cui la Chiesa è servita con l'impero, che è un'altra logica. Questo libera Tommaso dal problema del conflitto con lo Stato. Allora, Tommaso può dire che la generazione degli uomini e delle donne è con tre scopi diversi. Siamo generati, c'è matrimonio, per la natura,
c'è matrimonio
per la città, c'è matrimonio per la chiesa. E tu leggi Tommaso e dici, questo è Dio. Qui è possibile riconoscere logiche diverse, non c'è bisogno di prosciugare tutto nella repressione, perché dire il punto più alto sembra dire ti segni solo il vertice, ma se ti manca la montagna sotto, solo il vertice non sta su. Il sacramento del matrimonio vive di logiche civili e logiche naturali, che se tu le neghi non sta più in piedi nulla. La nostra illusione del 800 poi è di salvare il matrimonio solo come sacramento, non lo salvi, lo affossi. È il sacramento se è anche natura e se è anche contratto, e questo è il punto. E le nuove forme di vissuto del desiderio, di vissuto civile, fanno parte della storia della Chiesa, rispetto alle quali la Chiesa giustamente esercita un cimento, qualche anno fa, ma ci sta dentro. E questa è la novità che in Francesco, e la Chiesa degli ultimi tre anni e mezzo, riguarda tutto, riguarda solo la famiglia. E il rapporto Chiesa-mondo andrà a essere pensato anzitutto con un conflitto. Ma questo è quello che Francesco ha inventato, ha imparato di Vaticano II. Siamo noi che non sappiamo più il concilio. Siamo noi che senza accorgere in 40 anni dopo il concilio, siamo tornati alla logica apologetica per conciliare. Per cui la Chiesa deve dire a te tutto quello che non va. Francesco dice sempre, lo diceva prima di diventare Papa, non siamo noi a portare Dio nella città, dobbiamo scoprire che c'è sempre. Dobbiamo trovare linguaggi, le strategie, le lotte, per mostrare che è già lì. Questa è un'altra logica, è una logica non europea, anche qui. Francesco viene dall'Argentina, cioè dalla verità, primo Papa non europeo. E questo ci brucia sulla pelle, perché il nostro linguaggio non è così. E c'è chi dice, ecco, apre il soggetto, ma andare a aprire l'oggetto. L'elemento oggettivo, la forza dell'insolubilità, la forza della fedeltà, la forza dell'unità della famiglia, non è eliminata dal fatto che consigli i soggetti, ma è vissuta nel concreto. Dei concreti generali, e non è salvaguardato da una legge che si impone oggettivamente, salvo poi trovare tutte le scappatoie sotto banco. Si tratta di assumere coerentemente nei percorsi differenziati che oggi la Chiesa sono, anche solo la Chiesa italiana, non potremo fare lo stesso a Trento, a Bologna, a Fossano, a Roma o a Reggio Calabria, perché i livelli presenza ecclesiale, di secolarizzazione, di stili di vita, di ingerenza della famiglia piccola, della famiglia grande, che sono tutti elementi decisivi da tenere in gioco, hanno bisogno di un discernimento diverso. Allora, e questo è il secondo punto che vi sottolineo, usciamo dalle logiche preconciliare il prosentistico, che ci fanno dire, bene, la Chiesa, siccome guarda l'oggettività che Dio vuole, parla di indissolubilità, il mondo afferma il divorzio. Allora noi, nella Chiesa, per difendere l'indissolubilità, siamo contro il divorzio, e chi invece afferma il divorzio è contro l'indissolubilità. Una logica di questo genere, in qualche modo, perde la questione di fondo. Annunciare l'indissolubilità vuol dire annunciare ciò che Dio vuole per l'uomo e per la donna, e che però l'uomo e la donna si trovano a vivere in determinate condizioni, assistendo al distruggersi di ciò che sarebbe migliorato. È nessuno. Dicevo tanto di loro qualche decennio fa, il matrimonio è indissolubile, ma non è intangibile. Sì, non è. E il fatto che si rompa va riconosciuto. Noi non abbiamo gli strumenti principali per riconoscere, e dunque abbiamo anche risposte inadeguate all'evento, perché appunto o minimizziamo o cambiamo il discorso. Provate a pensare quanto questo nuovo tipo di strategia, cioè incontrare soggetti, accompagnarsi, cioè fare un pezzo della strada con loro.
Ed è una strada a cui ci sono soggetti nella facilità, una strada complicata, una strada piena di buche, non è certo un'autostrada, e se la compagni quindi vai a far male, non è che.
In quella strada accidentata il discernimento permette integrazione. Questo vuol dire assume i vissuti storici dei soggetti e li orienta a possibili soluzioni, inizi, riconciliazioni, condizioni, riconoscimento delle condizioni di solitudine, cioè le soluzioni sono tante, che non sono incompatibili con la possibilità di vivere riconoscendo la comunione ecclesiale. Attenzione, non sto dicendo perché gli si dia la comunione, lo diceva la prima parola. Formalmente la cosa fondamentale sarà quello, ma quello che la Chiesa deve fare è predisporre luoghi itinerari per riconoscere la comunione che si dà. Non tanto per autorizzare la comunione, ma per riconoscere che c'è. Questo, guardate, è paradossalmente non tanto un luogo in cui la Chiesa autorizza comportamenti, ma riconosce che ci sono comportamenti che si sono istituiti per natura, per cultura, per legge, che sono luoghi di adorazione comune. E qui guardate la provocazione di chi ti lancio è. Guardate che in questo senso, quando parliamo di funerale di amore e sentita, mi scusa appunto che accompagnare, discernere, integrare, prenda la forma di un funerario. Attenzione, non dobbiamo essere noi a istituire soltanto gli itinerari, ma possiamo riconoscere gli itinerari che già si danno, perché ci sono itinerari nella società. Non è che arriva la Chiesa e inventa lei. Si tratta di riconoscere, dare nome, dare voce ai itinerari che già ci sono. Itinerari di mediazione, itinerari di, come dire, strutturazione di relazioni differenti a causa appunto di fallimenti matrimoniali, dove entrano altre competenze, competenze di assistenza sociale, competenze psicologiche. Queste cose si devono riconoscere e interagire con esse, non pensare come clericalmente, immediatamente, costruisco un'altra struttura parallela, perché questa è la vecchia idea, la Chiesa, lo Stato, facciamo un organismo parallelo, non è detto, in certi casi sarà necessario, in altri casi si collabora, in altri casi ci scambiano informazioni, consulenze, quindi di questo si tratta. Un punto fondamentale, per poterci permettere questo noi dobbiamo fare un'operazione anche di carattere molto delicato.